come già annunciato, che è la sezione delle parabole, che è una sezione tipica di Matteo. In alcune parabole, nel modo in cui le dispone e nella particolare angolatura con cui le sviluppa. Al centro c'è sempre il regno di Dio, quello che abbiamo già conosciuto fin dalle prime pagine del Vangelo di Matteo. Senza attardarci troppo nei particolari, questa sera ne consideriamo due, forse una sola. Perché? Perché di queste sei parabole, due hanno una spiegazione per bocca dello stesso Gesù, mentre quattro sono affidate, probabilmente perché le quattro parabole, dopo le due fondamentali che sono il seminatore, come la chiamiamo, che sarebbe meglio chiamare la parabola dei quattro terreni. Quattro terreni che non sono luoghi, ma sono dimensioni dell'unico cuore umano. E la parabola della zizzania, a parte queste due, che hanno una spiegazione di Gesù, le altre quasi a dire, se comprendete queste, che sono paradigmatiche, e per essere sicuro che abbiate la luce giusta nell'intenderle, ve le spiego io, tutto il resto, sia delle parabole che del Vangelo, non dovrà più essere per voi oscuro. Allora, la prima parabola, noi continuiamo adesso convenzionalmente a chiamarla quella del seminatore. La troviamo al capitolo 13, rispettivamente i versetti 1-9, che ora possiamo ascoltare per poi avviarne il commento.
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il 100, il 80, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti.
Ecco. Allora, qualche osservazione. Le parole più ricorrenti in questa sezione sono seme, ci sarà anche la parabola del granellino di senapa, seminatore e il verbo stesso seminare. Il seme che cosa indica? Indica la piccolezza, il nascondimento, ma anche l'irresistibile fecondità e l'inarrestabile crescita. Perché dopo avremo dal Signore la risposta a una obiezione con la parabola della zizzania. Come mai? Come mai? Fa così fatica il regno? Perché il tuo regno, che è così buono, è un buon seme nel terreno anche buono? Perché? E allora ecco, il Signore gli risponderà dicendo: non temete, è un seme, il Cristo che patisce e offre la vita, che una volta risorto attirerà, sarà costituito lui il termine della storia, quasi a invitare i fedeli a credere, cioè a vedere l'esito della storia, non attraverso i fatti che si ripetono, ma attraverso la promessa già realizzata in Gesù risorto. Poi abbiamo il seminatore, dove anche qui in Matteo, come già altrove, stupisce per una apparente imperizia, per una apparente prodigalità, per uno spreco, e butta il seme dappertutto, e nel terreno, e dove ci sono i rovi, e dove c'è la pietra, non bada al terreno, ma qui è già un'immagine della grazia o della misericordia. Il terreno diventa buono nella misura in cui dà un minimo spazio al seme. Non il Signore aspetta la bontà del terreno per buttare il seme. Non c'è una selezione di Dio, buoni, cattivi, giusti e ingiusti. E allora il mio seme lo offro solo ai giusti, così ho la certezza che può germogliare. No, il seme è buono, che è capace di bonificare ogni terreno. Per questo il seminatore non fa distinzione di terreni, ma lo butta fino a coprire tutto quello che c'è. Poi seminare, e dopo vedremo che c'è un piccolo particolare di tempo, una indicazione di tempo, dove sembra quasi che Gesù abbia voluto dire seme, seminatore, seminare, è tutto quello che ho da dirvi. Non è una parabola che riguarda un atteggiamento di Dio o un suo modo, una sua azione in un particolare momento, ma sono i termini che compongono, come in un bel trittico, tutta la storia del regno. Quindi seminare è l'azione che continuamente Dio fa nei confronti del cuore dell'uomo, senza mai fermarsi, scoraggiarsi, arrestarsi o rinunciare. Poi in queste parabole diventa evidente una cosa, che proprio Gesù parla in parabole calando il messaggio del regno nelle condizioni. Il seme, il seminatore, è il mondo agricolo. Poi vedremo quel a chi ha sarà dato, è il mondo economico, è il mondo dello scambio. Poi i pesci buoni e i pesci cattivi, è questo paragone ittico, diciamo così, rimanda ai luoghi della pesca, che sono quelli dove Gesù tiene il suo insegnamento e il suo discorso. La parabola serve a questo. Ti fa vedere il mondo, anzi, se non vedi il mondo in cui vivi, non capisci la parabola, ma se ascolti Gesù, quel mondo che tu vedi è un mondo trasfigurato. Lo scopo della parabola è parlare di un mondo trasfigurato, trasfigurato dalla compassione, dalla carità e dal mistero pasquale dello stesso Signore Gesù. Bene. C'è anche qui non una contrapposizione, ma una dualità fra i discepoli e le folle. Se ricordiamo quelli incontrati da Marco, aveva un valore piuttosto negativo, no? La folla è ciò che impedisce ai bambini di arrivare, impedisce al cieco di... Ecco, qui non è così. La dualità tra folla e discepoli vuol dire rispetto agli altri, e non c'è un giudizio, non c'è un giudizio di condanna sulle folle. I discepoli perché capiscono? Ecco, in questa parabola c'è anche questa domanda: perché i discepoli capiscono? Quello che Gesù dice per tutti, perché i discepoli lo capiscono e gli altri no? Che cos'hanno di più i discepoli? Sono queste un pochettino le intelaiature che ci consentono. Allora, vediamo subito il primo versetto. Non dice in un giorno, ma in quel giorno. Quale? Non ci sono annotazioni di tempo cronologiche. In quel giorno è indeterminato, ma è un giorno che vale come tutto il tempo, tutta la storia dell'uomo. E pertanto questa parabola serve a situare tutte le parabole di Gesù in questo solo giorno. Tutto quello che Gesù ha da dire sul regno è, come dire, proprio lo ha concentrato in questo giorno. Allora, parlò loro e letteralmente disse loro molte cose, o anche parlò a lungo in parabole. Questo a lungo non vuol dire semplicemente che fu un'istruzione durata ore e ore. Anche un valore qualitativo, disse molte cose, e in greco c'è una caratteristica che il neutro plurale diventa anche un singolare. Come dire, tutte le cose che ha detto non erano molte, una sola. E la lunghezza dell'istruzione non è momento dopo momento, ma è tutto il tempo concentrato in quella luce. Quindi Matteo dà ancora più importanza alla parabola del seminatore, ma anche Marco, se ricordate, dopo che Gesù l'ha raccontata, rimprovera i discepoli e dice: avete compreso? Ed essi tacevano. Ma se non avete capito questa, come potrete capire tutte le altre? Matteo non è così diretto, non è così radicale, ma dà tutta l'importanza attraverso questi piccoli segni che abbiamo velocemente considerato. Allora, in questa parabola abbiamo due grandi sezioni, chiamiamole così: la parabola raccontata e la parabola spiegata. Nella parabola raccontata l'accento cade sul seminatore, cade sullo spreco, ma al tempo stesso cade anche sul successo, perché ha dato il 100, il 60, il 30. Quindi Matteo congiunge nella parabola due elementi: lo spreco a tutti e il successo ottenuto, anche se il rifiuto, quel seme, non è stato seminato in vano, non è rimasto infecondo. Invece, nella spiegazione della parabola, dai versetti 10 a 17 per intenderci, qui abbiamo che l'accento è posto sulle qualità del terreno. Praticamente ci sono solo due attori, l'uomo e il suo cuore davanti alla generosità di Dio. Il regno che è buono, che porta frutto da solo, e il terreno dell'uomo che è chiamato non ad aggiungere qualcosa al regno di Dio, ma a consentire al regno di Dio di mostrare, se accolto, tutta la sua fecondità. Matteo ci sta dicendo che Dio cerca l'uomo non perché a Dio manca qualcosa, ma per poter evidenziare, donare, trasformare, far vedere nel cuore dell'uomo chi è il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Con quale dinamismo avanza il regno di Dio? Poi questo messaggio, ecco, non è ovvio. Qui abbiamo quasi una piccola stridente contraddizione. Gesù parla in parabole, perché tutti possano capire. E però nemmeno le parabole ottengono una comprensione immediata. Dice: chi ha orecchi, presti ascolto. La parabola di Gesù è rimessa all'attenzione, alla custodia e anche all'intelligenza dell'ascoltatore. All'intelligenza dell'ascoltatore. Ecco, allora, questo detto, passiamo adesso perché dobbiamo marciare, è subito alla spiegazione, perché attraverso la spiegazione capiamo anche la parabola, non c'è bisogno, adesso quello che era importante, siccome dopo riprenderà tutta quanta la, ripetendola e aggiungendo la spiegazione, sentiamo i singoli passaggi per vederli adesso. Quindi possiamo leggere da 10 a 17.
E si avvicinarono a loro i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì ma non comprenderete, guarderete sì ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri gli orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi e non comprendono con il cuore e non si convertono e io li guarisco. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti, molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.
Ecco, allora, tutto questo ha una premessa, che è questa citazione così abbastanza strana, ed è quella di cui parlavamo prima: a chi ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. La domanda è: perché parli in parabole? E la risposta che Gesù dà noi l'abbiamo ancora forse, come dire, in mente con la formulazione: parla loro in parabole perché sentendo non odano. Sembra quasi che Gesù abbia l'intenzione di impedire lui, mediante il racconto in parabole, che gli altri comprendano. Ma è insostenibile, perché se Gesù ha un interesse è quello di essere compreso, e se lui parla non è per restare oscuro, ma per manifestare il cuore del Padre. Quindi non può essere inteso il linguaggio delle parabole finalizzato a farsi capire solo da pochi eletti, in questo caso i discepoli. Qual è il senso di questo a chi ha sarà dato? È nella vita economica, dove chi ha un grande capitale ha molti interessi, chi invece ha quasi niente si consuma ciò che ha non avendo interessi e un po' alla volta riduce in povertà. Il povero non ha niente da investire, il ricco ha molto e allora investendo si arricchisce sempre di più. Le parabole hanno questo duplice effetto: da una parte aggiungono, dall'altra tolgono. Ma a chi tolgono? Tolgono a quelli che non hanno. E cosa significa? Chi sono quelli che non hanno? Sono quelli che hanno il cuore chiuso. Allora, la parabola, che è così semplice, che è così facile, rivela nella sua non comprensione quella povertà, e quindi chi ascolta la parabola non si arricchisce, non acquisisce nulla di nuovo, al contrario, chi ha il cuore aperto, udendo la parabola, si arricchisce, e allora sempre di più, il seme diventa fecondo, mentre in chi ha il cuore chiuso, il seme rimane sterile e quella vita, non potendo entrare nella risurrezione, si consuma fino a impoverirsi. Ma è anche una legge della conoscenza, non solo dell'economia. Chi più conosce, più vorrebbe conoscere. Quanto più si avanza nella conoscenza della verità, tanto più si desidera conoscere la verità. E allora Matteo indirettamente dipinge il destino di colui che rifiuta il regno e di colui che lo accoglie. Colui che lo accoglie è un ricco che moltiplica sempre di più le sue ricchezze. Possedendo gli viene dato sempre di più, perché conoscendo Dio desidera sempre di più averlo. E quanto più ce l'ha, non tanto più si sazia, ma tanto più desidera averlo ancora. che è la negazione di una vita noiosa, piatta, disperata. Invece, chi non ha, che cosa? Diventa geloso del poco, ma è un poco che lui già ha perduto perché non ha il potere di aggiungere un'ora sola alla sua vita. Ora, dietro questa parola c'è come una proposta. Se volete essere ricchi, apritevi al regno. Se invece volete essere poveri, mantenete il vostro cuore chiuso. Allora, l'incomprensione, ecco il punto, di queste parabole non è l'effetto della predicazione di Gesù, anzi, è già preesistente. La predicazione di Gesù non fa che evidenziare un cuore chiuso, una povertà. Al punto che chi non capisce quella parabola dimostra di avere il cuore lontano da Dio. Dimostra di non lasciarsi infiammare, conquistare da una proposta veramente grande. L'incomprensione esiste già da parte delle folle, però Matteo non giudica, non li condanna, dice loro non possono capire, ma voi sì, perché voi siete beati. Ecco, e cita la grande profezia di Isaia, dove infatti si insiste sul cuore duro. Si è indurito il cuore di questo popolo, duri di orecchie, serrati gli occhi, non vedere, non sentire. È il terreno che non permette alla parola di essere feconda, che frustra, impedisce alla parola di mostrare la sua potenzialità. Allora, questi discepoli, no, che in Luca dice voi siete beati, insomma ricordo proprio c'è anche un macarismo si chiama, quindi una lode, una beatitudine più estesa, beh, Matteo dice soltanto beati invece i vostri occhi che vedono e i vostri orecchi che odono. E poi dice anche profeti e giusti desiderarono vedere ciò che voi vedete. Ecco, quelle folle, la cui condizione è simile a quella dei profeti e giusti, non vengono da Gesù condannate, ma vengono paragonate ai discepoli perché i discepoli capiscano la ricchezza che hanno. E come mai questi discepoli possono capire le parabole e gli altri no? Perché hanno l'amicizia, la vicinanza, la condivisione, la sequela, il loro essere con Gesù. Quindi non c'è una condanna delle folle e una beatitudine dei discepoli. Il Signore sta dicendo, poi nel tutto quanto il contesto anche della parabola, la bontà, no? Lo spreco, il desiderio che tutte le folle abbiano quello che hanno i discepoli, lui dice, ora c'è una differenza, voi potete capire perché voi siete i miei discepoli. E quindi chi non ha accolto Gesù come il Messia, come il figlio di Dio benedetto, chi non ha convertito il cuore alla umanità di Dio, chi non cammina con il Signore, non può comprendere, è in una condizione come quella dei giusti che attesero il giorno del Signore. E quindi sta dicendo il Signore che chi è con me è già nel giorno del Signore. Ecco perché cominciava la parabola con in quel giorno, senza dare indicazioni di tempo. Il tempo ha una duplice dimensione, o è il cronos, quindi l'estensione degli attimi, dei momenti, o è il kairos, l'irruzione della grazia. I discepoli sono nel Kairos. Perché? Perché loro sono con Gesù. Bene. Allora ecco, andava precisato questo, perché non è che Gesù racconta le parabole per provocare l'incomprensione, è il contrario, non può capire la parabola chi non è discepolo. Quindi Gesù la offre a tutti. E in questo, ma sarebbe lungo adesso da ripetere, in questo c'è già un coinvolgimento dei discepoli che già vedono per coloro che ancora non vedono. Andate in tutto il mondo, fate discepoli, proprio Matteo, con lui ci andate ad annunziare il Vangelo, mazzeteusate, vuol dire proprio fate le genti mazzetes, discepoli miei, e io mando voi, perché voi già vedete perché siete con me. Quindi indirettamente Gesù vorrebbe coinvolgere i discepoli che sono dichiarati beati nella compassione che lui ha per tutti coloro che ancora non capiscono, ancora non vedono, ancora non credono. Poi adesso la spiegazione che Gesù dà di questa parabola. Voi dunque, miei discepoli, siete in grado di capire. E allora ecco che la spiega. Gesù la spiega e stranamente verrebbe da dire, se sono in grado di capire, perché la spiega? Al massimo dovrebbe spiegarla ai molti che non hanno capito, e invece no, la spiega proprio a loro, per dire che il cuore, quando è disposto a ricevere l'insegnamento del Signore. Non basta un cuore buono, una natura buona per capire, ma il cuore buono, il cuore non indurito, il cuore morbido è nella condizione di lasciarsi ammaestrare. Questa è una cosa abbastanza profonda. Anche la migliore natura ha sempre bisogno del dono, della grazia, della gratuità per capire Dio. Non solo, ma quando il Signore trova un cuore buono, un cuore puro, Lui può donare la verità. Quindi la purezza del cuore è un invito al Signore per stabilire ancora un dialogo più profondo, per dare ancora di più la sua parola. Quindi ecco, Gesù sta realizzando con la spiegazione ai discepoli quello che ha appena detto: a chi ha sarà dato e avrà di più. Voi che cosa avete? Voi siete i miei discepoli, dunque avrete di più. Ve la spiego perché possiate avere di più di quello che avete ritenuto di comprendere. Sono proprio l'esempio che si sta realizzando. Qui che cosa abbiamo da sottolineare? Due cose. Non ci sono quattro tipi di sementi e non ci sono quattro tipi di terreni. L'unico seme e l'unico terreno inteso come superficie, non tipo di terreno, come superficie. Non ci sono due mondi dove il Signore semina. Questo è l'unico mondo in cui Lui semina, si è fatto carne, ci ha dato la sua parola, ci ha dato il suo spirito, in cui fa crescere il suo regno. Abbiamo allora solo due termini di confronto. Prima avevamo seminatore, seme. Adesso abbiamo parola e cuore. Come il seme è unico, anche il cuore umano è unico. Non ci sono quattro tipi di cuore. Nel nostro cuore tutti i terreni sono rappresentati. Quindi chi ascolta questa parabola eviti immediatamente di classificarsi o di identificarsi come uno di quei terreni. Li abbiamo tutti e quattro. Siamo contemporaneamente queste quattro mancate corrispondenze o questa corrispondenza alla parola che ci viene donata. Il primo terreno corrisponde alla semente, no, gettata lungo la strada. In questo terreno però non ha neanche tempo di germogliare, che subito arriva il nemico, che subito arriva l'avversario, il maligno. Matteo chiama l'avversario come oponeros, il maligno, a differenza di Marco, che lo ha chiamato il nemico, e a differenza di Luca, che lo ha chiamato il divisore. Perché Matteo lo chiama semplicemente il maligno? Perché maligno è colui che rifiuta la parola. E questo ha fatto Satana. Ha rifiutato la parola, ha preteso una sua sapienza. E chi rifiuta la parola di Dio non vede il mondo come il dono chiamato a fruttificare, vede il mondo come terreno di conquista. Il conflitto che il maligno esercita nasce dal suo rifiuto. È cieco, non sopporta la luce, non vede il mondo. Ma Gesù ha anche voluto proprio sottolineare una cosa, che il dono della parola non è automatico. Ricevere la parola significa venire convocati a una libertà. Capire il regno non significa capire una teoria dove basta ricordarla, metterla al sicuro mnemonicamente e si è a posto. No, accogliere il regno vuol dire dovere ogni giorno rinnovare la scelta, combattendo contro impulsi che ci inducono a lasciare la parola per scegliere altre sapienze. Il fatto che sia la prima che Gesù ha nominato, la strada e il maligno, è proprio un tocco di grande realismo. Siete dei contesi, quindi la parola effettivamente può essere accolta, ma non è l'accoglienza immediata che ne verifica l'accoglienza, è la perseveranza. Perché? Perché questo è l'amore. L'amore vorrebbe la provvisorietà. L'egoismo vorrebbe la provvisorietà, l'amore vuole la fedeltà e la stabilità, quindi è nella fedeltà che si vede se uno ha veramente accolto il regno di Dio, perché Dio una volta accolto non ci lascia. Quindi colui che è fedele è colui che veramente consente alla parola di mostrare la sua efficacia. Poi, la seconda, adesso risparmiamo la lettura, altrimenti faremo troppo lungo, la seconda è invece il terreno e quello dei sassi, no? Diciamo il terreno pietroso, un terreno proprio roccioso. E qui c'è una risposta generosa e accogliente, ma provvisoria. E non a caso il termine impiegato da Matteo è proskairos, cioè la parola tempo vuol dire guardando il tempo, non guardando il kairos, guardando il tempo, quindi provvisoria, limitata, di breve durata. La parola perché non ha frutto? Perché chi la riceve inciampa. Il termine scandalo, scandalo non vuol dire immediatamente, etimologicamente, il ribrezzo verso un gesto riprovevole. Scandalo vuol dire anche letteralmente inciampare. Allora cos'è che si inciampa? Il seme c'è eppure sembra che non dia frutto perché il mondo non cambia. La grande tentazione dei discepoli, per la quale poi Gesù dopo parlerà del grano, della zizzania, dei pesci buoni, dei non pesci buoni. Quindi qui c'è una risposta generosa, ma che cosa viene? Avviene il confronto tra gli occhi che vedono, quelli beatificati prima da Gesù, beati i vostri occhi perché vedono, e vedono l'eternità, e vedono la fedeltà di Dio, e vedono la sua vittoria, e conducono una vita nel segno della risurrezione. Ma ci sono anche quelli che, vedendo quello che accade, non ritengono che il regno sia veramente venuto, sia stato efficace, abbia mantenuto le sue promesse. È una tentazione fortissima no, per il discepolo, ed è anche la roccia che c'è nel cuore umano, dove anche il cuore può diventare duro, cioè si indurisce. Quando è che il nostro fisico si indurisce? Quando riceve delle percosse. La sua prima istintiva difesa è indurirsi, i muscoli si contraggono, quando uno prende delle botte, contrarsi vuol dire un po' attutire e esercitare una forma di durezza che opponga alla botta una superficie non propria, ecco. Questo. Allora lo scandalo è proprio questo, inciampare, dubitare, la grande tentazione di Israele, il Signore è in mezzo a noi? Sì. O no, la tentazione del discepolo, dove sei, perché mi hai abbandonato? Poi abbiamo anche finalmente il terzo terreno, che corrisponde al seminato tra le spine, il terreno che è spinoso, e qui c'è l'accoglienza e, a quanto è dato anche di capire, anche una certa durata. Ma che cos'è che manca? Manca la profondità delle radici. Qualcuno che ha accolto, che ha perseverato, che ha anche dato buona prova di sé, ma avviene che non ha una radice profonda. Interessante, perché normalmente l'idea della terra, sprofondarsi nella terra, non è quella scelta, anzi noi celesti, protesi verso il cielo. Cos'è la radice profonda? È il seme nascosto e il seme fecondo. E avere radici profonde vuol dire avere accolto un seme che è nascosto e che è visibile solo perché si sa che c'è e che non deluderà, perché è seme buono. È la condizione di chi nella sofferenza non giudica gli eventi, non giudica Dio, ma sa che il Signore ha detto non si pentirà, il Signore verrà, non tarderà e realizzerà tutte le sue promesse. Il sole brucia, ma se il seme è realmente nascosto, sceso cioè nelle profondità del cuore e della vita, il fatto di venire nascosto dal potere bruciante del sole garantisce la crescita. E a parte questo c'è anche l'altro aspetto, la preoccupazione per tutte le ricchezze, la preoccupazione per le cose del mondo, lo dice chiaramente Gesù, ma poi le preoccupazioni, ecco, cosa vuol dire preoccupare etimologicamente, letteralmente? Vuol dire dare la precedenza alle priorità a qualche cosa che non è il regno di Dio, preoccupare, quando il regno di Dio viene il posto è pre, già in antecedenza occupato. E allora non può calare e garantire attraverso una profondità, un nascondimento che è sinonimo di forza, di verità, di visibilità allo sguardo della fede, la sua crescita. Il quarto, e qui è un po' il più complesso, chi dà frutto il 30, il 60 e il 100%. Cioè il quarto terreno è quello che dà frutto, ma con proporzioni diverse. Allora, qui ecco, lo studio degli esegeti si è molto cervellato, giungendo però a una conclusione credibile, convincente, tenendo presente l'origine giudaica di Matteo, tenendo presente che l'intento di Matteo è dire all'Israele è arrivato colui che voi aspettate, è iniziato il regno di Dio, c'è in mezzo a noi il Messia, riparte la spiegazione dalla celebre professione dell'ebreo, lo Shema Israele. L'ascolta Israele, il Signore tuo Dio è l'unico tuo Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questa, lo Shema Israele, è la cornice e la luce che ci permette di capire questo ultimo quadriforme terreno. Con tutto il cuore servirai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Con tutto il tuo cuore vuol dire con il cuore tutto, cioè con il cuore indiviso. E quindi non con un cuore adultero, idolatra, che vive con il Signore, ma ha un cuore presso qualcos'altro o qualcun altro. Cuore indiviso. Con tutta l'anima, non è una ripetizione, e si potrebbe anche tradurre, e amerai il Signore il tuo Dio fino a farti strappare l'anima per Lui. Quindi è l'amore fedele fino al martirio. Con tutte le tue forze, con tutte le tue forze, nella versione greca, con tutte le tue forze, forza è mammon, è mammona. Allora con tutte le forze vuol dire con tutte le tue ricchezze, che ha un duplice significato. Amerai il Signore non più delle ricchezze che tu hai, e l'altro, potrai coinvolgere anche le ricchezze nell'amore di Dio, perché se amerai Dio quelle ricchezze avranno cessato di essere il tuo interesse prioritario, ma saranno sempre solo strumentali, il tuo cuore appartiene a Lui. Allora, gli ascoltatori della parabola si dividono in due gruppi. Quelli che non soddisfano le esigenze richieste, quelli invece che le soddisfano. Nel primo gruppo chi sono? Gli uomini della strada, gli uomini del terreno roccioso, gli uomini delle spine. Allora, alcuni falliscono perché? Perché non amano Dio con cuore indiviso. Amare Dio con cuore indiviso vuol dire amare tutto grazie a Lui. Amare Dio con cuore indiviso non vuol dire, non necessariamente vuol dire out, o Dio, o la famiglia, o lo sposo, o i figli, o il lavoro. No, vuol dire tutto in Lui. L'amore è solo di Dio, per Dio. Ma essendo solo per un Dio che è il creatore del cosmo, della mia esistenza, che mi convoca alla carità, che mi convoca all'amore, che mi dona i fratelli, amare Dio con cuore indiviso vuol dire in ogni cosa amare Lui. E il vantaggio è non o Lui o le cose, ma Lui solo e le cose, tutte in Lui. Questo è. Quindi chi non ama Dio con cuore indiviso difficilmente avrà un frutto abbondante, una perseveranza duratura nel regno. Poi gli altri che lo amano ma non con tutta l'anima, cioè di fronte magari al momento della prova, della difficoltà, preferiscono o non dichiararsi amici del Signore come fece Pietro, o nascondere la propria fede. Infine ci sono anche altri che non lo amano con tutte le loro ricchezze, e che vuol dire che le ricchezze tengono nel loro cuore il posto di Dio. Quindi cambia un pochettino, no, il significato, però anche qui non c'è una condanna da parte del Signore, c'è soltanto mettere in evidenza diversi tipi di risposte. Poi però, insieme a quelli che non osservano le esigenze del regno, ci sono anche invece quelli che le accolgono, e anche qui sono tre, vedete che Matteo, terreno pietroso, senza radici e i rovi e le spine, adesso 30, 60 e 100, c'è proprio la contrapposizione. Beh, quelli che producono il 100 chi sono? Non è detto esattamente, ma è facilmente riconoscibile che siano di queste categorie, cioè ci sia chi ama il Signore fino al martirio, chi lo ama con tutte le ricchezze e chi lo ama con cuore indiviso. E guardiamo allora e concludiamo. Quelli che producono il centuplo, chi possono essere a partire dal contesto della parabola? Sono quelli che hanno un cuore talmente innamorato del Signore, un cuore talmente aperto, talmente obbediente, che per lui non tengono in nessun conto le ricchezze, quello che hanno, le proprietà e neppure la cosa più preziosa, che è la vita. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Però noi la leggiamo sempre riferita a Gesù che dà la vita per noi. Qui Matteo intende più noi che possiamo perfino dare la vita per lui. Ma dare la vita per lui, come ci ha assicurato lui, non è perderla, ma è guadagnarla. Il Signore non vuole che in nome suo, per un dovere di coerenza, perdiamo la vita. Il Signore non vuole che perdiamo niente. Lui che ha detto nemmeno un capello del vostro capo, non vuole che perdiamo niente. Il Vangelo non è per togliere, ma è per dare. Allora, dare la vita per il Signore vuol dire consegnare la vita a colui che solo ha il potere di renderla eterna. Quindi quelli che danno 100% sono coloro che hanno l'amore più grande per l'amico, sono coloro che i discepoli, anche se non tutti, danno la vita. Poi quelli che producono il 60 magari sono quelli che hanno un cuore obbediente, che danno via i loro averi, ma non si trovano nella condizione o anche nella maturità di poter offrire la loro vita. Ma il Signore non sta dicendo queste cose per condannare, sta dicendo queste cose che lui si accontenta anche delle percentuali. Si augurerebbe che gustiamo l'amore al 100%, ma di fronte a quella che è la debolezza dell'uomo, no, lui si accontenta anche delle percentuali. E infine, quelli che producono il 30, quelli che producono il 30 possiamo intendere come quelli che hanno un cuore buono, un cuore diviso, ma non si trovano nell'occasione di dare né le ricchezze e neanche la vita. Se riprendiamo la parabola, vediamo il terreno, la pietra, e capiamo che il dono della vita, il dono della ricchezza, no, il cuore indiviso, chi produce il 30 hanno un cuore indiviso, certo, però non sono o né chiamati o comunque non si trovano nella condizione di offrire tutti i beni, no, e tutta la loro vita. E qui forse già può delinearsi un ideale delle prime comunità, di coloro che davano veramente via tutti i beni aspettando la venuta del Signore, già anche i primi martiri, coloro che hanno già dato la vita. Ma non è per dire dovete essere così, per dire in ogni condizione in cui vi troviate potete sempre fare fruttificare il regno, cioè semplicemente accoglierlo. Bene, avremmo dovuto farne sei, ne abbiamo fatta una, d'accordo, però avere capito questa è avere capito anche tutte le altre. E possiamo riassumerla così: ci sono quelli che non danno alcun frutto, ma perché non capiscono. Ci sono quelli che danno frutto fino al dono della vita. Ci sono quelli che danno frutto fino a perdere le proprie ricchezze. Ci sono quelli che danno frutto in tutti i modi possibili. Ma c'è un segreto: capire. E può capire non l'intelligente, ma colui che sta con Gesù, colui che è discepolo. Finché restiamo folla, difficilmente il regno di Dio ci appare come qualcosa di desiderabile, e ci sembra che le pretese di Gesù siano pretese impossibili e ingiuste, in contraddizione con quel mondo che pure amiamo perché è il mondo in cui ci troviamo. Ma per chi è discepolo del regno, allora l'amore di Dio è sufficiente a beatificare, a saziare e a riempire. Ed è un amore che non necessariamente richiede il martirio. Ecco, vediamo adesso in positivo. È un amore capace di fare affrontare anche il martirio. non intendiamo il 100% come un invito al martirio. Non è questa l'intenzione di Matteo. Matteo dice che chi ha capito che cos'è il regno di Dio è lui che sceglie la vita oltre la vita. È colui che, tra rinnegare, questo era spesso il destino dei martiri, colui che lo chiamava a vivere, per stare nel mondo non aveva dubbi, sceglieva colui che dà la vita, perché il mondo non gli avrebbe potuto dare quello che il Signore gli dà. Dunque, chi accoglie il regno di Dio si innamora dal punto di Dio da non volerlo mai abbandonare, preferisce abbandonare la vita sapendo che non perde nulla, perché se si abbandona questa vita c'è già la vita eterna di Dio che ci accoglie. Quindi è una parabola che in questa luce diventa un po' diversa da come normalmente la interpretiamo. Essere con il Signore Gesù, essere discepoli del regno, permette di capire, accogliere, amare fino al dono totale di sé, nella consapevolezza che nulla è perduto, ma tutto è guadagnato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso sia l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per l'intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica e custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica.
Amen. Amen.